Gavroche, storie di oppressione e ribellione.
E buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Gavroche, benvenuto a Giorgio Cremaschi. Giorgio.
Ciao, grazie, buongiorno a tutti voi. Oggi sono a Bologna perché stiamo per iniziare un'assemblea sulla repressione, sui decreti Minniti, sui nuovi fermi di polizia che colpiscono tutti quelli che fanno delle lotte, che fanno delle iniziative. Ma io vorrei un attimo parlare delle persone che ho incontrato alla manifestazione di sabato, quella dell'Alitalia, cui c'erano tanti altri, perché sono proprio storie incredibili, alcune sinceramente non le conoscevo neanche io, e vorrei parlare di queste. E in primo luogo vorrei parlare degli scontri misti. Ma tu, grazie, sapevi che c'erano gli scontri misti?
Ma io devo dire che all'inizio pensavo che pronunciassero male una parola qualunque, non sapevo quale.
Esatto, anche io pensavo che, ma cosa sono sti scontri misti? Ho letto la cosa e poi li ho incontrati alla manifestazione di sabato. Ho incontrato una ragazza che peraltro la cosa, la loro vicenda è uscita anche sui giornali. Intanto che, diciamo così, si chiamano scontrinisti proprio perché sono pagati con gli scontrini del bar. Questo è un rapporto di lavoro che c'è tra l'altro da un sacco di tempo, quindi ma poi ci torneremo. Quelli che dicono che i voucher servono a ridurre il lavoro nero mentono sapendo di mentire, ma qui c'è proprio una prova, perché questi ragazzi sono ragazzi che lavorano da mesi, poi prima ce ne sono stati altri come loro che lavorano da un sacco di tempo lì alla Biblioteca Nazionale. Alla Biblioteca Nazionale fanno sostanzialmente l'aiuto bibliotecario, quindi raccolgono i libri, portano i libri, stanno ai tavoli, fanno il lavoro che serve insieme ad altri dipendenti della biblioteca per far funzionare la biblioteca. Solo che sono considerati volontari, volontari da un bel po' a far funzionare la Biblioteca Nazionale, volontari. Quindi ormai abbiamo gli stagisti, i lavoratori gratis, i volontari. Mi è venuto in mente una cosa, ti ricordi i volontari per l'Expo? Ecco, certo. Più o meno, ecco, lì addirittura ci fu un vergognoso accordo sindacale che sanciva che 15.000 lavoratori erano volontari. Questi invece erano volontari clandestini, nel senso che, se ho ben capito, perché la vicenda mi pare così incredibile che secondo me ha ancora dei lati oscuri, questi lavoratori, una trentina, tra i 20 e i 30, facevano tutti i giorni funzionare la biblioteca, ripeto, nazionale insieme ad altri, facendo parte di un'associazione che aveva una specie di appalto di queste attività volontarie. Siccome però di volontario c'era ben poco, nel senso che magari era volontario, ma era lavoro vero e proprio, ma siccome erano considerati volontari, cioè dovevano lavorare gratis, il trucco che si era trovato, non ho capito bene se tra l'amministrazione, se dentro la loro società di subappalto, se tra tutti e due, la mia tesi è tra tutte e due, è che loro venivano pagati con gli scontrini. Ma quali scontrini? Gli scontrini del bar. Cioè loro andavano al bar dove gli altri lavoratori passavano la giornata al bar, non tutta la giornata, passavano durante le pause al bar, eccetera, e si facevano dare gli scontrini, cioè gli scontrini delle altre consumazioni, non delle loro, capito? Raccoglievano gli scontrini delle altre, facevano questa raccolta, oltre che la raccolta dei libri, facevano la raccolta degli scontrini, a questo si arriva per essere pagati.
Sì, perché
andavano al balcone, andavano ai cestini, ecco, raccoglievano gli scontrini. Questi scontrini li fotocopiavano, eccetera, e per un accordo tacito tra, ripeto, la loro società e la direzione della Biblioteca Nazionale, questi scontrini venivano suddivisi e trasformati in rimborsi che portavano una sorta di rimborso mensile accumula una certa di, cioè a forza di caffè, quindi circa 400 300 400 euro al giorno per un lavoro normale,
mese,
un lavoro
al
fatto
mese,
tutti i giorni. Ecco, questa è la cosa, 300 400 euro al mese, naturalmente, sì, gli scontrini erano giornalieri, ma perché portavano, se erano bravi a raccogliere gli scontrini dentro i bidoni, sui banconi, dai colleghi, probabilmente ci sarà stato anche un po' un'organizzazione di questa cosa. Ecco, questa è la cosa, questi lavoratori a un certo punto giustamente si sono rotti le scatole di essere pagati col cappuccino del collega assunto a tempo indeterminato, e quindi hanno fatto una protesta pubblica, hanno detto: visto che lavoriamo qui da un sacco di tempo, vogliamo un contratto. È intervenuto il ministro Franceschini, così dicono, il solito, quello che non sa le leggi, quello che si è fatto bocciare dal TAR i direttori esteri dei musei sulla base di una legge che aveva messo lui, è bene ricordarlo, nel 2001, che si era dimenticato di avere. Ecco, questo disastroso Franceschini, di fronte al fatto che è uscita pubblicamente una denuncia su questa situazione, ha detto: basta, chiudiamo, noi licenziamoli tutti. Quindi sono stati sostanzialmente, senza avere un rapporto di lavoro, licenziati, nel senso che l'amministrazione della Biblioteca Nazionale ha dichiarato che loro lì non ci devono più stare. Quindi loro hanno perso il lavoro con gli scontrini. Io voglio dire, ma a questo siamo arrivati? Non so se ci rendiamo conto. E qui non siamo, ancora una volta, non stiamo parlando, perché spesso ci capita di sentire di queste storie disastrose di precarietà, non stiamo parlando della raccolta dei pomodori nell'agro campano della raccolta della vite per fare il primitivo nel Salento, non stiamo parlando di immigrati arrivati coi barconi, stiamo parlando di una condizione che è di lavoratori e lavoratrici che operano per conto della pubblica amministrazione. Avevamo già parlato tempo fa della situazione del tribunale di Nola, uno dei tribunali secondo me peggiori d'Italia per le sentenze che fa, ma che viene mandato avanti da una 20-25, in questo caso lavoratori socialmente utili, che praticamente fanno tutte le attività di registro, cioè sono impiegati fissi di questo tribunale da più di 20 anni. Qui ovviamente con gli scontrini abbiamo toccato il massimo della devastazione, perché io francamente non, una cosa così non l'avevo mai sentita, ma mi ha colpito in particolare il fatto che la pubblica amministrazione era d'accordo. Cioè questa cosa qui, perché evidentemente questi lavoratori gli servivano e quindi sapevano anche loro che non ne potevano fare a meno, ma siccome non li potevano assumere neanche con i voucher, sono lì pagandoli con i bigliettini dei cappuccini dei colleghi. E quando la cosa è diventata pubblica, allora hanno detto: ah no, noi non ci stiamo, noi il lavoro nero non lo alimentiamo. Ecco, questi sono questo è un sistema che è fondato sulla mascalzonaggine allo stato puro. E per concludere, voglio ricordare anche che sempre nella manifestazione abbiamo incontrato i lavoratori di ACI Informatica, anche loro che lavorano per un appalto pubblico a cui la ministra Madia aveva promesso di essere tutti assunti, che sono in mezzo alla strada, o i lavoratori dell'ISPRA, un istituto fondamentale per il paese, perché è l'istituto per la protezione ambientale e quindi fa ricerca sull'ambiente eccetera, lì c'è un bel gruppo di precari che sono stati buttati in mezzo a una strada, lì i lavoratori, i compagni, sostenuti soprattutto dall'OSB, stanno occupando adesso una delle sale dell'istituto, ma anche lì i precari sono stati buttati fuori, non rinnovati e licenziati. Quindi dagli scontrinisti ai lavoratori di ACI Informatica eccetera c'è la guerra non al precariato. Il governo non fa la guerra al precariato, il governo fa la guerra ai precari, piccola ma decisiva differenza per dire con che mani di cialtroni siamo.
A proposito di queste situazioni, poi queste degli scontri misti sono veramente, sembra una cosa pazzesca, insomma, più da, non so, quasi da giornaletto, perché sembra impossibile che sul serio accadano delle cose del genere. E poi ci sono anche tutta una serie di altre situazioni, fra l'altro io non so, insomma, se tu poi muovendo di oggi in treno eccetera hai potuto vederlo, e da poco, insomma, c'è stato l'incontro sull'Ilva con Calenda, stanno facendo queste ultime discussioni, no, sulla cessione dell'Ilva, quale cordata è meglio delle due, ed è uscito il numero previsto di quelli che chiaramente non chiamano licenziamenti ma esuberi, e si parla di 5.800 persone, non viene mai messo, c'è sempre scritto esuberi, che sembra,
cioè, prima si è risorse, poi si diventa esuberi. Esatto. Questo è il linguaggio delle aziende, si comincia come risorse e si finisce come esuberi. Persone non lo si è mai. No, sì, questo lo so, ma questo è nell'aria, però io questo, su questo vorrei dedicare qualche,
certo, no,
una,
no,
riflessione più vasta. Ne parliamo dopo, adesso sentiamoci, sì, una, sì, musica, e poi vorrei parlare dopo, perché mi è venuto, perché vorrei partire da questa vicenda dei voucher, perché,
certo,
tutto si tiene,
voucher, scontrini, tutto quanto è soldi,
vai, cioè, vai. Scontrini e distruzione dell'industria, dei posti di lavoro,
esatto.
Mark a yen, a buck or a pound. A
mark a yen, a buck or a pound.
Is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound
can make the world go round.
Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What?
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
E allora i soldi fanno girare il mondo, money makes,
esatto,
the world
fanno
go
girare
round.
Il mondo e fanno muovere il governo, e fanno muovere il governo, sono lo strumento fondamentale di governo e del governo. E io sono sempre colpito da questa canzone, perché mi pare una delle canzoni che meglio descrivono il mondo schifoso in cui stiamo vivendo. Ma volevo dire, ricordando appunto la discussione di prima, che nello stesso momento in cui noi facevamo, eravamo in piazza appunto con i lavoratori dell'Alitalia, con i lavoratori dell'Ilva e con quelli di cui abbiamo parlato prima, gli scontrinisti e tutti gli altri, il governo dava la sua prima risposta di fondo ripristinando i voucher. Ora mi pare che c'è un rapporto tra le due cose, cioè i voucher per il governo sono la soluzione, cioè la soluzione è questa, non ce ne sono altre. Poi c'è tutta la solita ipocrisia del fatto che questi signori dicono per ridurre il lavoro nero eccetera, ma come si è detto prima, i voucher erano contemporanei agli scontrinisti, nessuno è passato dal lavoro nero ai voucher, mentre molti sono passati dal lavoro normale a lavoro pagato con questi voucher, con altre cose simili, porcherie simili. Qui naturalmente c'è anche un'altra cosa che io credo sia giusto sempre ricordare: il totale disprezzo per la democrazia e per la Costituzione che c'è da parte di chi ci governa, perché questi si sono comportati davvero come i ladri di Pisa, cioè, imbroglioni totali, cioè una cosa difficile da raccontare, perché noi siamo abituati in Italia al fatto che i referendum non vengono rispettati, pensiamo quello dell'acqua, pensiamo a altri referendum fatti prima, però che i referendum vengano cancellati e poi, semplicemente con un trucco, e poi quello che con il referendum volevano abolire si è rimesso in alcuni casi persino in forme peggiori, più estese di prima, perché di questo si tratta, beh, questo devo dire è una cosa che io almeno non avevo mai visto, una cosa così è fatta in totale malafede, perché è evidente che se loro questa restaurazione dei voucher l'avessero fatta 4 mesi fa, quando hanno fatto il progetto invece di eliminarli, il referendum ci sarebbe stato lo stesso, no? Perché come altre sentenze del passato della Corte Costituzionale hanno chiarito, nel caso in cui una legge oggetto di referendum venga cambiata, se il cambiamento non va nella direzione voluta da coloro che propongono il referendum si fa assolutamente lo stesso. Quindi loro sapevano perfettamente che volevano tenersi i voucher, ma volevano cancellare il referendum, e quindi hanno fatto un trucco da magliari, davvero da magliari, da giocatori di tre carte, e giocatori di tre carte l'hanno fatto in tre peraltro, no? L'ha fatto Renzi, l'ha fatto Berlusconi e l'ha fatto Salvini, e io, come ho anche scritto, questi tre imbroglioni hanno trovato una profonda unità, mi pare che la stiano trovando anche su altre cose, il sistema elettorale e il resto, perché in fondo Berlusconi è quello più imbroglione da più lunga data, persino più coerente rispetto ad altri. Salvini si dimostra quel bullaccio da periferia, da ridicolo, da San Babila milanese, che è quel ridicolo pagliaccio che fa gli scontri vergognosi con i migranti davanti alla stazione di Milano, ma che poi quando si tratta di obbedire a Maroni e Zaia, che invece seguono gli interessi degli industriali che volevano i voucher subito diventa un coniglio bagnato, se penso che lui dice che vuole mettere in discussione l'Unione Europea e l'Euro e poi non riesce neanche a mettere in discussione i voucher, mi fa ridere, cioè mi fa solo dire in che magra razza di imbroglioni siamo. E poi tra i due c'è Renzi, che in fondo è diventato quello che può riunificarli, no? Si dice, chi è che riunifica la destra in Italia? Renzi, e questa è la sua funzione. Ecco, queste porcherie, però, ripeto, non derivano solo da una particolare che c'è mascalzonaggine della nostra classe politica, ma derivano anche dal fatto che questo è lo sbocco che si vuol dare alla crisi produttiva, economica e di lavoro del nostro paese. Io sono convinto che i voucher li hanno rimessi anche perché li hanno promessi all'Europa che li rimettevano. Non a caso sono stati inseriti dentro la manovrina di bilancio che l'Unione Europea ci ha chiesto di fare per aggiustare i conti, e voglio ricordare che il commissario Moscovici della Commissione Europea ci ha già detto pubblicamente che questa manovrina è buona, però ce l'anno prossimo bisogna fare molto molto di più, molte molte riforme, e io credo che Padoan e Gentiloni gli abbiano detto: ma noi facciamo altre riforme del lavoro, altre riforme delle pensioni, altri tagli su questa materia. Anche sulle pensioni stanno preparando nuovi pasticci, è bene ricordarlo, anche per i pensionati. E quindi vogliono farci insomma dei nuovi massacri sociali, e siccome l'Europa non si fidava, gli hanno dato, come si dice, un piccolo chip, un anticipino, no? Un tassello, gli hanno fatto sentire: guarda, noi intanto rimettiamo i voucher. E l'Europa ha detto: bravini, l'Unione Europea ci ha detto, così potete, date il segno che volete fare le vostre riforme. Ecco, e queste si le devono fare perché l'altra possibilità è quella che rifiutano, cioè quella di tenere insieme, di investire nel sistema industriale e nello sviluppo del nostro paese. Si potrebbe far lavorare le persone normalmente per far funzionare bene la biblioteca nazionale, no? E così come l'Istituto di Protezione Ambientale, l'ISPRA, così come gli strumenti informatici che servono alla pubblica amministrazione, così appalti, beni comuni, beni del lavoro, si potrebbe far lavorare, ma no, non si può, perché bisogna tagliare i bilanci e se se si tagliano i bilanci la gente diventa precario, viene pagata con gli scontrini, e allora ci vogliono i voucher o altre forme di schiavitù per dare all'illusione alla gente che pur da schiavi un lavoro si ha. E la stessa cosa viene per l'apparato produttivo industriale, l'Italia e l'Ilva. Quanto ci sono costate le loro privatizzazioni? Abbiamo più speso a privatizzarle che a tenerle pubbliche. Ma mai a tenerle pubbliche! Non è possibile, l'Unione Europea non lo vuole. E quindi qual è il risultato? Che vengono svendute, regalate alle multinazionali, perché l'alternativa in Italia non è semplicemente pubblico-privato, oramai nel sistema produttivo, ma tra pubblico, gestione pubblica o gestione delle multinazionali, perché la borghesia italiana, i padroni italiani, abbiamo visto che sono anche loro parte del sistema cialtronesco che ci governa, hanno provato a prendere in mano l'Italia, hanno fatto un disastro colossale, hanno preso l'Ilva e hanno fatto un disastro colossale, quindi, e così via. Quindi in Italia non ci sono padroni privati che possano reggere e difendere il sistema industriale, ci sono solo padroncini, speculatori, quindi gente che non è affidabile per i grandi sistemi industriali. E quindi le alternative che noi abbiamo in Italia sono solo due: o ritorna al pubblico e con questi diritti del lavoro e i diritti e la civiltà, oppure diventiamo una colonia svenduta alle multinazionali. Ecco, chi ci governa sta svendendo la colonia alle multinazionali, e noi avremo nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, le prove purtroppo drammatiche di tutto questo, perché dagli scontrinisti, i lavoratori dell'Ilva, i lavoratori dell'Alitalia, l'unica soluzione che sarà è quella di licenziare, e non più soltanto per maggiore efficienza, ma per rendere le aziende più appetibili per le multinazionali che se le vogliono tenere con i nostri soldi. Questo è lo schifo, grazie.
Sì.
E su questo dobbiamo insistere. Questo è un paese in svendita, e la svendita dei diritti è anche svendita del paese, e la svendita del paese è svendita dei diritti delle persone.
Sì, la situazione davvero sta diventando di giorno in giorno più pesante, Giorgio, quindi purtroppo avremo molto di cui parlare su questi argomenti. E noi ci sentiamo di nuovo martedì prossimo, grazie.
Sì, ci sentiremo martedì prossimo, e voglio tornare, te lo dico già,
sì,
per chi ti ascolta, che torniamo su questa cosa che Coggio ha accennato delle pensioni, perché stanno preparando uno scherzo sulle pensioni senza precedenti e vogliono modificare la Costituzione a tale scopo. Quindi ci stanno lavorando, cioè voglio dire, la macchina degli scontrini è tutta ancora in funzione ed è a piena efficienza, la macchina ammazza lavoratori e produce scontrini, e quindi bisognerà lavorarci molto e discutere molto.
D'accordo.
E soprattutto bisogna stare molto attenti, perché quelli che ci fregano lavorano, come ci dice, H24 per farlo.
D'accordo, Giorgio, a presto, a martedì.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
E ciao a tutti.
E questo era Giorgio Cremaschi, Gavroche.